Bello poter lasciare che lo Spirito Santo, come dicevamo, ci illumini sulla parola. Sapete, la parola di Dio è spirito e vita, come avremo modo di vedere in questa breve lettura di questa mattina, e quindi ha bisogno di essere approcciata con qualche cosa che ha a che fare con lo spirito e la vita. Voi sapete purtroppo che nel corso degli anni gli approcci vari, persino quelli teologici alla parola di Dio, hanno creato scuole diverse, hanno creato tensioni, conflitti, per cui in nome della parola di Dio si sono commessi tante volte anche i delitti più efferati, più assurdi. E cosciente di questo c'è stato un momento nella mia vita in cui quasi odiavo la parola di Dio, ma da cristiano, non da non cristiano. Da non cristiano non la consideravo un libro importante, ma da cristiano, dopo aver veramente cominciato a scoprire questa verità, ho scoperto pure che in nome di questa verità tante persone creavano settarismo, si separavano, si odiavano, quasi trovare un alibi spirituale per le proprie carnalità. E questo veramente mi ha fatto tanto male, ricordo, in un periodo della mia vita, per cui quasi quasi ho pensato, ecco, Signore, ecco come tante volte le nostre soluzioni un poco strane e radicali. Ecco, se non ci fosse stata la parola di Dio sarebbe stato meglio, almeno nessuno avrebbe potuto dire nel nome di Dio faccio questo, faccio quell'altro, e quindi quasi quasi anziché scoprire questa mappa meravigliosa di un tesoro, nel nome delle proprie interpretazioni umane o carnali, perché tante volte carnale, noi pensiamo che chissà che cos'è. Oggi si sta creando pure un odio pure verso la carne, ci sono movimenti vegani, vegetariani, ma carnale è umano, carnale ha a che fare con un senso di umano, quindi in nome tante volte dell'umanesimo abbiamo preso la parola di Dio, l'abbiamo distorta, ne abbiamo fatto qualcosa a nostro uso e consumo, e alla fine questo non ci ha portato a scoprire quella sorgente di acqua meravigliosa di cui si parlava poco fa, quella sorgente che ci trasforma, che ci cambia, ma tante volte l'essere vicini alla parola di Dio ha portato a strumentalizzare la parola di Dio, a usarla a nostro uso e consumo, a usare noi la verità, a usare noi lo Spirito, senza capire invece che è Dio che vuole condurci come piccoli fanciulli, come piccoli alla sua rivelazione. E questo è fondamentale. Tante volte mi avete sentito predicare su quell'espressione forte: se qualcuno si crede sapiente, intelligente in questo secolo, diventi pazzo. Ed è strano tante volte sentire uno psichiatra che induce alla pazzia. Dice, ma quello lo induce per suoi interessi economici, più pazzi ci sono più guadagni, no? Perché? Perché Dio continuamente vuole smontare i nostri schemi mentali? Abbiamo sentito anche questo, mi piace che il culto sia una sintesi di tante cose, dobbiamo continuare, come spesso facciamo, a avere ciascuno di noi una parte, perché insieme si compone un mosaico meraviglioso, ognuno porta il suo contributo. Questo era il senso della Chiesa primitiva, non c'erano chi operava e chi se ne stava dall'altra parte, tutti quanti con le proprie capacità, con i propri carismi contribuivano. E ancora questa mattina è bello poter fare così. Dicevo, non è una logica umana che ci può fare arrivare a quello che Gesù ha detto, e tante volte il parlare di Gesù era molto duro perché doveva rompere certi schemi, non perché lui odiava le persone, tutt'altro, le amava fortemente, ma voi non avete idea di come la mentalità, la cultura, per modo di dire la cultura, o tante cose sono radicate così tanto nell'animo umano, nella mente umana, al punto tale da impedirci di scoprire il progetto di Dio per la nostra vita. Se ci riflettete, anche al tempo di Gesù era così radicata l'immagine che si erano fatti di come doveva essere il Salvatore che non potevano riconoscerlo, non potevano capire quello che Gesù era venuto a fare, vedevano Gesù secondo un'ottica umana e non lo riconoscevano. C'è un momento nella scrittura in cui lo vengono a rapire col proposito di farlo re e Gesù deve scappare. Perché? Perché l'ottica umana è questa. Se uno non ha il potere, se uno non ha il controllo, come farà a influenzare? E Gesù scappa. In altri momenti, in qualche modo, i suoi discepoli cercano di combattere secondo l'ottica umana. Le prime uccisioni nel nome di Dio, veramente Pietro tagliò un orecchio, non riuscì a uccidere, ma in qualche modo ancora Gesù dovette sempre sottolineare: se il mio regno fosse di questo mondo, io avrei un esercito, avrei delle forze, avrei un potere, ma abbiamo grande difficoltà e questa mattina io spero che attraverso lo Spirito Santo possiamo avere una rivelazione ancora più forte di Gesù, speranza di gloria. E il suo parlare, diceva, era sempre molto forte perché doveva smontare le idee, i concetti, anche nati nel nome di Dio. La legge mosaica era nata nel nome di Dio, eppure nel nome della legge si ignorava Dio in certo momento, si usava la legge ancora una volta per i propri fini. E questa mattina vogliamo leggere insieme una parte della scrittura. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, al verso 60, Gesù parlava e spesso generava tensioni, conflitti. Era come se avvenisse un filtro di chi era alla ricerca della verità e di chi invece doveva difendere la propria verità, le proprie idee, le proprie concezioni. E sicuramente Gesù parlava con forza proprio per creare questa sorta di screening, perché veramente quelli che erano affamati, assetati, desiderosi potessero incontrare, prepararsi al progetto di Dio di cui lui era una pedina fondamentale. Verso 60 dice: perciò molti dei suoi discepoli, dopo avere udito, dissero: questo parlare è duro, chi può ascoltarlo? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro: questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il Figlio dell'uomo ascendere dove era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho detto sono spirito e vita. Ma tra di voi ci sono alcuni che non credono. Gesù, infatti, sapeva fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. Fino a qui la parola di Dio questa mattina. È importante capire che quando ci fronteggiamo con Gesù, che è la parola vivente, che è il Logos, che è la parola fatta carne, tante volte abbiamo sicuramente delle difficoltà. Perché? Perché quello che Gesù dice è spirito e vita. Lui è Dio. La sua parola è stata investita di questa autorità. Ecco perché la scrittura stessa dice che Gesù fino all'ultimo è venuto per salvare, ma la parola che lui ha detto sarà quella che giudicherà. Quindi è giusto confrontarsi con la parola, e confrontarsi con la parola presume una capacità di mettersi in discussione, non di dire noi alla parola quello che vogliamo sentirci dire, tantomeno di usare la parola per i nostri interessi, tantomeno manipolare. Ecco perché Gesù in qualche modo è sempre qualcuno che ti inviterà ad essere un bambino, un piccolo. E oggi bambino è sinonimo di vulnerabilità, sinonimo di fragilità, e noi tante volte sfuggiamo a questo stato e ci facciamo forti delle nostre convinzioni, forti dei nostri ragionamenti, forti delle nostre teorie, ma in realtà quando diventiamo troppo forti, non siamo più in grado di ricevere le parole di Gesù, che sono spirito e vita, e che possono essere comunicate a chi realmente ha questa attitudine di semplice fanciullo. Devo dire che Dio ha trovato un grande ostacolo, una grande resistenza nella mia vita, qualche volta l'ho testimoniato, pur avendo fatto un'esperienza forte di conversione. All'inizio, quando leggevo la parola di Dio, la leggevo con i miei filtri, la leggevo con i miei concetti, certe cose non le leggevo direttamente perché non mi piacevano, oh, qua Dio ti sei sbagliato, ma perché hai scritto questo, ma queste sono cose che valevano solo, ma no, qui non è possibile, no, quest'altro no. Tentazione proprio di ritrovare se stessi, i propri progetti, di trovare Dio complice dei tuoi progetti, anche legittimi. I giudei volevano essere liberati, aspettavano un re. Se non lo facciamo re, questo non ci libera. E invece non capivano che la liberazione era qualcosa di più profondo. Anche oggi non capiamo che la liberazione che Gesù è venuto a darci è una liberazione profonda, è una liberazione interna, è una liberazione vera, reale, che semplicemente incontrando Lui. In un altro momento Gesù aveva detto: voi investigate le scritture per in qualche modo conoscermi, ed esse parlano di me, e pensate che attraverso le scritture potete avere vita eterna, eppure non volete venire a me. È strano, come dire, studiamo la scrittura, però con un paraocchi, non vogliamo andare a Lui, ma è Lui, è lo Spirito Santo che ci può spiegare la scrittura. Se noi lo studiamo senza volere andare a Lui, alla fine ci faremo un'ennesima dottrina, e che sia evangelica più che cattolica non cambia niente, perché è sempre una teoria, perché è sempre qualche cosa che non ha lo Spirito e la vita. E noi abbiamo bisogno realmente di spirito e vita. Sapete, tante persone parlano di spirito e vita, però la loro vita poi è in tutt'altre cose, nel loro conto in banca semplicemente, nel loro potere, nel loro controllo, nell'autoritarismo che esprimono. E in realtà dicono: bisogna vivere di Dio, ma in realtà tante persone non vivono di Dio perché non hanno fatto un'esperienza dello spirito e della vita. Ecco perché poi magari scopriamo che dietro le parole o dietro le belle cose alla fine non c'è niente. Perché? Perché non hanno potuto gustare lo spirito della lettera. Capitemi, non hanno potuto gustare Gesù, e questo è un rischio per tutti, non è un rischio solamente per le autorità religiose di qualunque gruppo cristiano, ma è un rischio per ognuno di noi. Se noi parliamo solamente di Dio, se noi ci facciamo delle belle dottrine, se noi scegliamo di essere una squadra piuttosto che un'altra, ma non andiamo a Gesù per avere la vita, piano piano le nostre gratificazioni dovremo prenderle nuovamente dall'umano, dal carnale, se preferite, dovremo prendere dal fatto di dominare, lo dovremo prendere dal settarismo, dovremmo prenderlo da tante cose che non sono la presenza di Gesù. Questo parlare è duro, chi può ascoltarlo? È una domanda a cui Gesù sicuramente voleva rispondere, ma non gridando più forte, ma semplicemente dicendoti e dicendomi: lo può ascoltare chi ha compreso che tra tutte le parole, tra tutte le teorie, io sono il Figlio di Dio. E questa prima domanda questa mattina, questa breve meditazione: hai compreso? Hai avuto una rivelazione chiara, non teorica, che hai a che fare col Figlio di Dio? Col Signore Supremo, che anche se in questo momento non si impone con la forza, non ha i suoi soldati, non ti può imporre, ti invita ad ascoltare la sua parola come qualcuno che ti vuole così bene che ti dirà la verità. No, se mi vuoi bene non mi dire la verità. No. No, se mi ami per piacere non mi dire che questa cosa mi sta avvelenando. Ti amo, ti amo, ti amo. Il mio parlare duro, il parlare duro che coglierai nella parola di Dio non è un giudizio, non è una condanna, ma è espressione di un amore profondo che Dio ha per te e vuole veramente il tuo bene persino quando tu non lo vuoi. Chi potrà ascoltarlo? Lo può ascoltare chi comincia realmente a scoprire che senza Gesù non possiamo fare nulla. Gesù lo disse una volta, senza di me non potete fare nulla. E chissà quanti avranno detto, sì è vero, e poi invece chissà quante cose hanno fatto senza di Lui, persino contro di Lui. Lo possiamo ascoltare semplicemente se siamo arrivati alla crisi della carne, cioè la crisi dell'umano. Se siamo arrivati a comprendere che la verità più profonda dell'essere umano è che non c'è verità e che, peggio ancora, quando troviamo la verità è una verità di fallimento o di peccato, solamente se siamo sfiduciati nella forza umana potremo accogliere il parlare di Dio e potremo dire Signore, come disse Pietro, da chi ce ne andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Ma fino a che crediamo che altre cose hanno parole di vita, noi sentiremo tutti tranne Dio. Quando arriviamo a questa coscienza, ecco perché tante volte sembra strano, ma Dio permette che tu passi attraverso una crisi estrema, attraverso un travaglio tremendo. Tu hai detto, Signore, benedicimi, e le cose hanno cominciato a peggiorare. Dice, ma come, Signore? Ma perché? Perché Dio vuole mandare in crisi il tuo umanesimo. Perché? Perché sa che lì non puoi ricevere il progetto che Lui ha. Lì sei tu quasi che dici a Dio cosa deve fare. Che lo usi a tuo uso e consumo, dicevamo. Ma Gesù, sentendo questo, sentendo il travaglio che c'era negli altri quando Lui parlava, in qualche modo, intanto da un'immagine che vogliamo brevemente vedere insieme, come a dire, questo vi scandalizza, come a dire, non date peso alla mia parola, non capite che io sono colui che sono. Sapete, quando veramente abbiamo un problema fisico, eccetera, eccetera, noi cerchiamo i medici migliori, i chirurghi più grandi, più estremi, spendiamo un sacco di soldi perché sappiamo che quella persona ha un'esperienza particolare e quindi prima di fargli mettere le mani sul nostro corpo, soprattutto chirurgia spinale o altre cose che sono molto delicate, cervello, altre cose, ci accertiamo che le persone siano dei luminari e appena sicuramente poi ci fidiamo, non stiamo a dire no, guarda, il bisturi perché non lo metti così? No, no, c'è una fiducia forse anche cieca. Perché? Perché queste persone hanno una riconosciuta autorità all'esterno, perché sono delle personaggi, dei personaggi grandi, famosi, e allora lì ci fidiamo. Gesù vuole che ci fidiamo di Lui, anche se in questo momento non è Lui che governa questo sistema. E questo presuppone un salto di fede importante. E infatti Gesù come risponde al loro dubbio, alla loro difficoltà a credere? Gli dice, se voi vedeste realmente me come sono, non come un servo, non come mi sono umiliato ad essere, se mi vedeste come Dio, padrone dell'universo, forse non avreste questa difficoltà ad ascoltarmi. Non so se è chiaro. Che sarebbe se vedeste il figlio dell'uomo ascendere dove era prima? Come a dire, se mi vedeste nella mia natura di Dio, capireste che quello che sto dicendovi è per il vostro bene. E questo è un gap che ognuno di noi si trova a vivere. Siccome Dio non si impone a noi, allora lo lasciamo sbattere. Siccome le altre persone si impongono a noi, ci dobbiamo assuppare. È così, vi capita anche a voi. siamo costretti tante volte ad ascoltare, a subire delle ingiustizie, soprattutto quando è qualcuno a cui non possiamo dire no, qualcuno con cui non ci possiamo ribellare, le accogliamo con forza e ci facciamo violenza per gettare giù la minestra, o ti mangi la minestra o ti butti dalla finestra. Qualcuno magari si butta pure dalla finestra per non ascoltare. Ma perché? Perché ci si impone in una maniera umana, carnale, ed è drammatico che noi siamo molto più sensibili alla paura che all'amore. Siamo molto più condizionabili dalla paura che dall'amore, ma Gesù era venuto a sovvertire questo sistema con la potenza dell'amore, ma questo aveva difficoltà di entrare nella mente dei suoi discepoli e figuriamoci degli altri. Che sarebbe se vedeste il Figlio dell'uomo ascendere dove era prima? Sareste ancora così duri ad ascoltare se mi vedeste nella mia autorità regale, se mi vedeste veramente insieme agli angeli, ai cherubini, ai serafini, nella gloria del Padre? Avreste ancora questo coraggio di dire no, ma non mi sembra, non mi piace, ma perché stai parlando così? Ma dimmi un'altra cosa, dimmi altre cose, Gesù, questo non lo voglio sapere. Perché abbiamo bisogno della paura, della minaccia per poter ascoltare? Questa è una logica estrema che il diavolo ha creato nella nostra vita. Ma Gesù cerca di correggere, e andiamo alla parte finale di questa breve meditazione, vediamo come cerca di correggere questa immagine distorta che l'uomo tende a farsi. È lo spirito che vivifica. La carne non è di alcuna utilità. Questo potrebbe essere un verso scelto dai vegani, no? Cioè, la carne, leviamola. Però dovremmo levare l'essere umano direttamente, perché poi scopriamo che gli animali sono molto più socievoli e molto meno dannosi dell'essere umano. Infatti in nome poi della eliminazione del carnale si elimina direttamente la sorgente, cioè l'essere umano, che dove va uccide, sporca, distrugge. Gli animali almeno hanno una loro logica, l'uomo invece va fuori da questa logica. Gesù cerca di cambiare le tue prospettive questa mattina per farti comprendere che le sue parole sono spirito e vita, non le puoi prendere dal punto di vista umano. Chi le ha prese dal punto di vista umano si è costruito una immagine di Dio, si è costruito una propria religiosità e magari ha usato pure questa religiosità per dominare gli altri, per arricchirsi, per potere. Ma Gesù dice: le mie parole sono spirito e vita. Non vanno interpretate secondo la logica umana, cioè se vuoi veramente mangiare e bere le delizie di Dio, non ci puoi arrivare umanamente. Non puoi farti un calcolo umano. Sapete perché? Perché umanamente l'amore non paga neanche. Chi ama sembra che perda, sembra che sia quello fregato. Ma se ricevi, ed è quello che lo Spirito Santo questa mattina ti sta dicendo, se cambi la prospettiva dalla quale ascolti la parola di Dio, e la parola di Dio non soltanto nella tua meditazione personale, ma anche in quello che ti viene condiviso, anche con tutti gli strumenti che Dio ti dà, perché è convinto che perseverando nella sua parola sarai veramente suo discepolo, conoscerai la verità e la verità ti farà libero. Ci alziamo in piedi. C'è qualcuno desideroso di libertà questa mattina? E quando dico questo non sto parlando della libertà istintuale. Molti hanno cercato questa libertà e sono morti, perché l'istinto di morte forse è l'unico slancio, l'ultimo slancio di chi cerca la spinta libidica. Stai cercando la sua libertà, la libertà gloriosa dei figli di Dio? stai cercando la libertà e allora hai bisogno di entrare in un contatto più grande con lo Spirito che illumina la parola, perché dove è lo Spirito, lì è libertà vera. Io sono affamato di libertà e devo dirvi che tante volte rimango imprigionato nelle prigioni della mia razionalità, nelle prigioni della mia distrazione, nelle prigioni della mia incapacità di cooperare con lo Spirito Santo. Ma poi lo Spirito Santo che mi aspetta è un gentleman, lo contristo facilmente, non è qualcuno che appena sbaglio mi dà un colpo in testa, ma è qualcuno che mi ama così tanto che può stare in silenzio anche se vorrebbe parlare, gridarmi in certi momenti in cui io lo contristo, me ne vado in direzioni completamente opposte. Dio mi ama e mi aspetta. Si potrebbe imporre carnalmente, potrebbe prendere una frusta e darmi un colpo di frusta e dire: ma lo vuoi capire che io sono Dio? Eppure nell'amore sceglie di aspettare, ma sceglie anche che io possa aprirmi, come dicevamo poco fa, che io possa desiderarlo. Fratelli, è importante che questo lo capiate, perché tante volte se no sarete più contenti e più realizzati in un sistema dove venite dominati. Questo è il sistema settario, è un sistema che ti assicura la sicurezza controllandoti, comandandoti quello che devi fare, e tante volte quasi quasi ci troviamo meglio in questo sistema. Ma Dio ci vuole inserire in una legge di libertà, in un sistema dove l'amore sia lo stimolo, e bisogna dire che è un esperimento difficile, ma io voglio fare la cavia di questo esperimento e voglio invitarti questa mattina ad essere cavia di un esperimento dove la pazzia di Dio è più saggia della logica umana, dove la debolezza di Dio, diceva Paolo, è più forte degli uomini. Ma in che senso debolezza? Perché non è secondo quegli schemi umani dove secondo noi possiamo determinare le cose. Dio sta determinando in maniera diversa le cose nella tua vita, ed è bene che tu lo cominci a comprendere, che cominci ad ascoltare la sua voce in maniera più chiara, che anziché di dire: Signore, ma questo parlare è duro, possa capire che questo parlare è spirito e vita, anche se ti costerà tutto, tutto, mamma mia, tutto, sì, perché fino a che tu opporrai e dirai al Signore: secondo me, è come se dicessi: bisogna che io cresca e che Gesù diminuisca, come diceva Giovanni, no? Diceva così, no? Diceva al contrario: bisogna che io diminuisca e che lui cresca. Bisogna che il secondo me sia piano piano secondo lui, perché lui ha un parlare che mi libera, che mi guarisce. È lo spirito che vivifica. L'umanesimo non ha alcuna utilità, e le parole che vi ho detto è come se Gesù ti sta dicendo questa mattina, e che continuerò a dirti per lo Spirito Santo, hanno bisogno di trovare una ricezione chiara. Non hai bisogno di qualcuno che ti costringa a venire puntuale, ma se comprenderai che Dio ti aspetta per amarti, allora sarai presente subito alle occasioni che Lui ti dà. Non hai bisogno di qualcuno che ti dica: se non fai questo andrai all'inferno, ma se comprendi l'amore di Dio, automaticamente opererai nell'amore. Hai bisogno di ascoltare le parole che sono spirito e vita. E Gesù conclude, e concludiamo anche noi, con dolore, con tristezza: ma tra di voi ci sono alcuni che non credono. Come a dire, tra di voi ci sono alcuni che sono più sensibili purtroppo all'umano che allo spirituale, che danno potere all'umano più che allo spirituale, perché Gesù sapeva chi erano quelli che non credevano e sapeva chi lo avrebbe tradito. Gesù sa questa mattina qual è il modo con cui tu ti rapporti a Lui. Se stai seguendo semplicemente una religione, o se stai avendo una relazione. E se stai avendo una relazione, ed è quello che io credo per tutti voi, nella relazione di solito non si può fare un monologo. Purtroppo ci siamo abituati tante volte, il cristianesimo è diventato un monologo. Noi parliamo, noi ci rispondiamo, noi ci facciamo dire a Dio quello che ci conviene, usiamo Dio per i nostri progetti. Ma se c'è una relazione, io so che c'è questa mattina, io voglio pregare che in questa relazione tu possa essere più capace di ascoltare il parlare dello Spirito Santo dentro di te quando ti dirà: questa cosa non va, quella vai, questa amicizia non è buona, questo vai, la comunità dove stai frequentando, integrati, coinvolgiti di più. Non hai bisogno di qualcuno che dice devi. Ascolta il parlare di Dio nella tua vita, anche se ti può sembrare duro, perché magari lo vedi così flebile, lo vedi così dolce. Quante volte lo Spirito Santo ci ispira qualcosa e diciamo no, via. E se non gli diamo il valore di Dio, non arriveremo dove Dio sta cercando di portarti. Tu non arriverai al matrimonio, tu non arriverai a quel lavoro, tu non arriverai a vincere quel vizio, tu non arriverai perché non ascolti le parole che sono spirito e vita. Ma questa mattina vogliamo veramente prendere un atteggiamento davanti a Dio e dirgli: Signore, uno, ti voglio ascoltare, perché tanti neanche lo ascoltiamo, direttamente non ci accorgiamo se il parlare è duro, morbido, insomma, com'è il parlare. Signore, ti voglio ascoltare quando mi dici: chiedi scusa, no, deve essere lui, l'orgoglio deve vincere, no, quando ti dico: intanto ascoltami, ti dice il Signore questa mattina, anche quando sarà duro per la tua carne. Duro non significa oh devi Hitler, no, significa per esempio perdonalo. No, è duro, Signore, ma lui mi ha fatto male, mi ha pestato, come posso fare a perdonarlo? Il tuo parlare è troppo duro. Ma l'amarezza fa male a te, figlia mia, figlio mio. Ascolta il parlare di Dio anche quando ti sembrerà duro. Non svalutarlo. Sappi che colui che ti parla è il re dell'universo, ma è colui che ti ha amato, ti ama e ti amerà sempre. Per cui impara ad ascoltarlo anche quando è dura, impara ad ascoltarlo anche quando dovresti andare o vorresti andare umanamente, carnalmente, in un'altra direzione. Ascoltalo e vivrai. Preghiamo insieme. Signore, grazie perché tante volte ci sembra molto più facile ascoltare l'atteggiamento conciliante di una logica dove tutto fa brodo, dove tutto è verità, dove tutto è relativo. Ci fa sentire più a nostro agio perché non ci mette in discussione. Tante volte è più semplice seguire una tradizione, seguire una mentalità umana. Ma grazie perché possiamo questa mattina accorgerci che il tuo parlare è un parlare per la nostra libertà vera e vogliamo ascoltarlo. Vogliamo ascoltarlo ora che tu ti manifesti come un Dio che serve, come un Dio che si è piegato fino alla croce. Vogliamo ascoltarlo ora, dove tu non lo imponi, prima che tutti dovranno inginocchiarsi e piegarsi e tutti dovranno vedere che tu sei Dio. Lo vogliamo realizzare prima. Vogliamo ascoltarti e seguirti anche quando ci sembra duro quello che ci dici, anche quando non ci piace, anche quando contrasta con le nostre aspettative. E ti ringraziamo per l'amore profondo con cui ci ami e che ci corregge e che vuole il meglio per noi, nel nome di Cristo. Amen. Dio vi benedica. Buon ascolto. Amen.